primo libro dei Re, capitolo 21, leggeremo dal primo versetto, prima Re 21, 1. Alleluia, 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 gloria a Dio. Voglio anche incoraggiare la comunità. Durante la predicazione della parola, se vi sentite di dire qualche gloria a Dio, qualche alleluia, fatelo. Non rimaniamo troppo ingessati, fratelli. Il popolo di Dio deve dare gloria al Signore durante i culti. Non siamo al cinema, siamo nella presenza di Dio come veri adoratori. Come adoratori. Vorrei che tutto il culto, sempre, in ogni culto, gli amen, gloria a Dio, gli alleluia, rimbombassero in continuazione. Preferirei sempre che in ogni culto uno vi deve fermare piuttosto che vi deve dire incoraggiare. Va bene, fratelli, diamo gloria al Signore. Potrebbe arrivare il giorno che non abbiamo più questa possibilità. E poi se non lo facciamo qui sulla terra, nel cielo ci troveremo in difficoltà. Perché nel cielo continuamente daremo gloria al Signore. Non vorrei che qualcuno quando arriva là dice: mamma mia, dove sono arrivato? Qui si prega sempre, si loda sempre il Signore. E invece vogliamo arrivare già abituati. Alleluia, gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. Prenderemo le nostre corone, le corone che Gesù ci darà, e le getteremo davanti all'agnello e diremo: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere tutta la lode, la gloria, l'onore, la potenza, il regno in sempiterno. Gloria al Signore. Leggo in Prima Re capitolo 21, verso primo, Nabot di Israel aveva una vigna a Israel presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa, e al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. E Acab se ne tornò a casa sua triste e irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israel: io non ti darò l'eredità dei miei padri. Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Izebel, sua moglie, andò da lui e gli disse: perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi? Acab le rispose: perché ho parlato a Nabot di Israele e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. Izebel, sua moglie, gli disse: sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia e sta di buon animo, la vigna di Nabot di Israel te la farò avere io. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Nabot. In quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo, mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongano contro di lui dicendo: tu hai maledetto Dio e il re. Poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo e così muoia. La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come Izebel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot davanti al popolo. Poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui davanti al popolo: Nabot ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Izebel: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Izebel udì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, che egli rifiutò di darti per denaro. perché Nabot non vive più, è morto. Quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò per scendere alla vigna di Nabot di Israel e prenderne possesso. Accomodatevi. La storia la conosciamo tutti. È la storia di un combattente. È la storia di un combattente della fede, di uno che ha amato il Signore, di uno che è stato fedele a Dio fino alla fine, di uno che aveva una vigna di proprietà lasciata dai suoi antenati e che questa vigna non soltanto è stata coltivata, ma Nabot, oltre a coltivare la vigna, coltivò la fedeltà al Signore. Perché questa vigna che lui difese fino alla fine ci parla di fedeltà, ci parla di combattimento, ci parla di resistenza, ci parla di un credente che è andato avanti nonostante tutto. Un credente che non aveva le risorse di Acab, un credente che non aveva la forza di Acab, Acab era il re, ma che nonostante tutto, malgrado tutto, lui resiste e rimane fedele al Signore. Vorrei dirvi che i combattimenti della vita del credente sono qualcosa di molto nominato nella Scrittura e in modo particolare anche nel Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo dirà: da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera. Combattimenti di fuori, di dentro, timori. Questo è quello che a volte capita al credente che ama il Signore, che gli vuole rimanere fedele. Combattimenti di fuori, di dentro, timori. L'Apostolo Paolo dirà, elencando tutte le varie vicissitudini che affrontò nella vita, e per non parlar d'altro, c'è quello che mi assale tutti i giorni. Sta parlando di qualcosa che lo prendeva tutti i giorni a Paolo. L'ansietà per le chiese. Oltre tutto quello che passo, oltre tutto quello che ho passato, c'è una cosa che mi assale. Fa l'allusione tipo a un animale che gli cade addosso, a qualcosa che cerca di mangiarselo, di sbranarlo. Qualcosa che l'assaliva tutti i giorni. L'ansietà, la preoccupazione per le chiese, per ogni credente, per ogni famiglia. E così devono sempre essere animati i servi di Dio. E non intendo soltanto i pastori, per carità, in prima fila, ma tutti noi dobbiamo essere assaliti da questa preoccupazione, di questo amore per il popolo di Dio. E la vita cristiana è una vita di combattimenti, è una vita di lotte, perché non si va in cielo in carrozza, perché nel mondo avrete tribolazioni. E io gli insegnerò quante cose debba patire per il mio nome. E servire il Signore significa anche pagare un prezzo. Servire Dio significa anche fare dei sacrifici. Non è tutto liscio come l'olio. Servire Dio a volte significa rinuncia. Servire il Signore vuol dire stringere i denti. Servire il Signore vuol dire mandare giù qualche patata bollente. Non è sempre facile, perché abbiamo un nemico che ci vuole derubare dell'eredità che ci ha donato il Signore. La salvezza dell'anima, il bene più inestimabile che possiamo avere, più importante di un castello, che ha più valore di tutti i soldi di tutto il mondo, che è più importante di tutte le cose che potremmo avere in questa vita, perché che vale se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Non ci dimentichiamo, cari nella grazia, che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Il nemico dell'anima tua, il diavolo, Satana, vuole rubare quello che Dio ti ha donato. Te lo vuole rubare, non vuole che sia più tuo. Te lo vuole togliere. Ti vuole ammazzare. Non è il diavolo un pupazzetto, come dico tante volte io, con le corna, che qualcuno attacca anche ultimamente sulle macchine, no? Con le ventose, non è un bravo pupazzetto oppure un personaggio inventato che alla fine non esiste. È un nemico sconfitto, l'ha sconfitto Gesù sulla croce, ma è un nemico che comunque vuole portarci dove andrà lui. Lui conosce già il suo destino, l'inferno che è preparato per lui e i suoi angeli che si sono ribellati a Dio. Ma lui non vuole che io e te abbiamo la vita eterna. Lui non vuole che io e te abbiamo una famiglia felice. Lui non vuole il bene dei tuoi figli. Lui non vuole il bene della crescita della tua anima. Lui non vuole che tu sei ripieno di Spirito Santo. Lui non vuole che tu evangelizzi. Lui non vuole che tu dai una buona testimonianza. Lui non vuole che vivi in santità davanti a Dio. Lui ti vuole ammazzare, vuole distruggere la tua fede, vuole rubarti l'eredità che Dio ti ha dato, tutti i doni di cui il Signore ti ha riempito. Io, disse Gesù, invece sono venuto perché le mie pecore abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Amen, fratelli. E notiamo in questo testo biblico che Acab, questo re di Israele, di Samaria, il regno del nord, figura del nemico delle anime nostre, nonostante avesse già tutto perché era il re, aveva una casa vicina a un podere, che era una vigna, contigua appunto a questa vigna di un certo Nabot, in una cittadina che si chiamava Israel. E aveva tutto, aveva la casa, mise gli occhi su questa vigna, per cui lui in questa vigna ci voleva fare un orto di erbaggi. Ci voleva piantare dell'erba che forse probabilmente avrebbe dato agli animali. Non so dirvi se ci voleva fare dell'erbetta inglese, perché voleva bere il prato tutto vicino alla casa. E io vorrei dirvi che questa vigna di proprietà di Nabot è una bellissima figura dell'opera di Dio che ha fatto nella mia e nella tua vita. È scritto nel Salmo 80, o Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Noi siamo la vigna del Signore. La mia vigna, dirà Gesù nel Cantico dei Cantici, che è mia, la guardo da me. Tu, Salomone, tieniti per te i tuoi 1000 sigli. La vigna del Signore, la guarda il Signore. Noi siamo la vigna di Dio e siamo oggetto dell'amore del Signore. Infatti è scritto nel profeta Isaia: la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. E se non bastassero tutti questi versetti, ci abbiamo quello di Giovanni: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Questo è il pensiero di Dio per la mia e per la tua vita, che io e te possiamo dare di più. Il piano di Dio per la mia e la tua vita, ripeto, non è il 5, non è la mediocrità, non è tirare a campare. Anche quando noi diamo frutto, Dio ci rimonda. Qualche volta quando ci rimonda ci fa male, perché le forbici tagliano, ma ci rimonda affinché ne possiamo dare ancora di più frutto, e ancora più frutto, e ancora più frutto, per la gloria del suo nome, che è benedetto in eterno. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Gloria al nome del Signore. Noi siamo la vigna del Signore e il nemico gli dà fastidio. Il nemico vuole la mia e la tua vigna per farne che cosa? Un orto di erbaggi. Vuole togliere la vigna che porta frutto, il frutto che ci parla di vita, il frutto ci parla della salvezza che è messa in opera, il frutto ci parla di un credente vivo, un credente laborioso, un credente zelante, per farne che un orto di erba che non si sa nemmeno a che cosa servirà. La vigna, dice qui il testo, Acab disse a Nabot: voglio la tua vigna e te ne darò un'altra migliore. Voglio dire a tutti quanti: Non vi lasciate ingannare dal diavolo, è bugiardo. Quello che lui ti offre, e forse sta convincendo qualcuno che tanto tutto sommato va bene così, non è migliore, perché la vigna che ti ha dato il Signore è migliore. È bugiardo, è soltanto un prestigiatore, ti vuole soltanto accalappiare con le sue luci, ma la vigna che ti ha dato il Signore è la migliore. Lui non ha un'altra vigna migliore della tua, perché la tua vigna è il frutto del tormento dell'anima sua. La vigna che ti ha dato il Signore è la più preziosa, è la meravigliosa vigna del Signore. E quando leggevo questo testo mi è venuto subito in mente quel passo del Nuovo Testamento di quando il diavolo, con quella faccia tosta, portò con sé sopra un monte altissimo Gesù e gli mostrò tutti i regni del mondo e anche la loro gloria. Gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Come per dire: guarda, se tu vuoi, io ti do qualcosa di migliore. Tu vuoi essere il re dei re, il re dei giudei, ma guarda che alla fine ti daranno soltanto una corona di spine. Guarda che alla fine ti crocifiggeranno. Guarda che alla fine si ribelleranno, ti sputeranno, ti flagelleranno. Ma sei proprio sicuro che di volere quella corona di spine, quando io ti posso dare la corona dei regni di tutto questo mondo, le ricchezze di tutto questo mondo? Ma sei proprio sicuro, Gesù? Ti voglio dare una vigna migliore. Gesù rispose: vattene, Satana, perché sta scritto: adora il Signore, il Dio tuo, e solo a Lui servirai. Gloria a Gesù. Noi abbiamo la vigna migliore. Non è migliore la vigna che ci vuole dare il diavolo. Lo dico a tutti, in modo particolare ai giovani, che a volte sono più tentati in questo periodo, in una fase molto delicata della loro vita. Il nemico si presenterà, ma non soltanto a voi, che si presenta pure a noi, che siamo meno giovani, anche a quelli che abbiamo i capelli brizzolati o tutti bianchi. Il nemico è astuto, è furbo, e si presenta con tutte le sue astuzie, le sue trappole. Guarda, questo è meglio, ma lascia stare la Chiesa, lascia stare la Bibbia, lascia stare la consacrazione. Non essere troppo serio con le cose di Dio, non prenderle troppo sul serio le cose di Dio. L'avete mai sentita questa? Questa vocina? Non prenderle troppo sul serio le cose di Dio. E scusate, le cose di Dio come si devono prendere? Io voglio prendere sul serio le cose di colui che mi ha amato e è stato ubbidiente fino alla morte della croce, e che non si è tirato indietro neppure un istante della sua vita. Adacab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto di erbaggi. E se proprio non vuoi una vigna migliore, perché vedeva che Nabot stava fermo, se vuoi te la posso pagare in denaro. Ma veramente c'è del denaro sufficiente in questa terra per pagare l'opera del Signore? Esiste una cifra per poter pagare la salvezza di un'anima? Esiste una cifra sulla terra? C'è del denaro così sufficiente che possa bastare per la salvezza di un'anima? Dirà Pietro: sapendo che non con cose corruttibili, con argento d'oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, perché così vivevamo, in un modo vano, inutile, tramandatovi dai vostri padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto e né macchia. Sì, il diavolo verrà per dirti: se non vuoi che scambiamo la vigna con un'altra vigna che è meglio, che io c'ho una vigna meglio di quella che ti ha dato Gesù, se vuoi te la pago in denaro. Rispondigli che non c'è nessun denaro sulla terra, non c'è nessun prezzo che possa valere il dono di Dio per la tua vita, perché il dono che Dio ti ha dato è costato il sangue di Gesù. Gloria al nome del Signore. Nessuno si lasci ingannare dalle richieste di Satana. La vigna invece va custodita. Disse Nabot: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. Un'altra versione recita: mi guardi il Signore da darti l'eredità dei miei antenati. Era qualcosa che era partito molto prima. E guardate che Nabot non è un presuntuoso. Nabot non è uno che va cercando, come si dice a Reggio, la sciarra. Dice, vabbè, alla fine ti ha chiesto la vigna, era il re, ti dava pure un'altra vigna, dagliela. Insomma, vai cercando proprio lo scontro, evita, no? Potevi pure evitare. E poi non è che ti ha detto che te la ruba, te la paga pure. Se proprio non vuoi un'altra vigna, te la paga. E il re i soldi te li dà pure, no, non è che ti dà 4 lire. Te la paga pure bene questa vigna. Insomma, dai, evita lo scontro. Sembra puntiglioso Nabot, ma non lo è. Nabot era obbediente al Signore. L'abbiamo ascoltato anche nella preghiera, con l'importanza dell'ubbidienza. Perché Nabot, quello che stava facendo, lo faceva per ubbidire alla parola di Dio. Notate cosa dice il Levitico. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Così diceva il Signore nella legge. Perciò in tutto il paese che sarà vostro possesso concederete il diritto di riscatto del suolo. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse dalla vendita e renderà il di più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo. E al giubileo, ecco il giubileo dove parte, non è quello che hanno fatto altri religiosi. Il giubileo è questo biblico, dove la proprietà tornava un'altra volta nelle mani del proprietario, anche se per qualche motivo, qualche disgrazia, l'aveva perduta, si era indebitato. Dopo un certo numero di anni ritornava un'altra volta nelle mani del proprietario, perché il Signore aveva stabilito che nessuno doveva perdere la sua proprietà, il suo pezzo di terra, perché è scritto: così che nessuna eredità tra i figli di Israele passerà da una tribù all'altra, poiché ciascuno dei figli di Israele si terrà stretto all'eredità della tribù dei suoi padri. Era volontà di Dio che ognuno doveva avere il suo pezzo di terra dato in eredità dai suoi padri. E Nabot perciò, quando dice non ti darò l'eredità dei miei antenati, non è puntiglioso, non cerca lo scontro. Lui è un uomo di Dio, lui vuole ubbidire al Signore, lui dice io non voglio svendere quello che mi è stato dato. La Bibbia dice non spostare il confine antico che fu messo da tuoi padri. Questa presa di posizione di Nabot ci parla di un tema importante. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi. Dio ti ha dato un'eredità molto più grande, l'eredità della fede, la salvezza dell'anima. Ti ha dato il dono della sua parola, ti ha dato questo libro meraviglioso. Non lo svendere mai, non l'annacquare mai, non sminuire mai il suo insegnamento. La Bibbia ci esorta piuttosto a combattere con tutte le nostre forze per tenere alta la parola della vita. Ci sono dei fratelli e delle sorelle che sono morti per questo libro, sapete? Ci sono dei fratelli che sono diventati martiri per difendere queste scritture e l'insegnamento di queste scritture. Mi mortifico grandemente quando alcuni annacquano il messaggio della parola di Dio, quando altri dicono ma tanto che male c'è su questo insegnamento, perché ci sono stati degli antenati, dei nostri padri, che per l'insegnamento di questo libro hanno donato il loro sangue per la causa di Cristo, e noi vogliamo continuare a combattere. O Timoteo, custodisce, scritto, il deposito, evita i discorsi vuoti, Quante parole vuote, quante parole al vento, quante parole fumose. E le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione il giorno del battesimo in presenza di tanti testimoni. Ti ricordi quando sei sceso nelle acque battesimali? Hai promesso al Signore la fedeltà. Signore, ti sarò fedele fino alla morte. Quante promesse, quante parole, quante mani alzate, quanti appelli a cui abbiamo risposto venendo avanti e quante parole al vento, quanti voti che non si sono mantenuti nella presenza di Dio, quante battaglie che non abbiamo proprio combattuto, non ci siamo nemmeno presentati e Dio chiedeva la nostra fedeltà. Nella Bibbia c'è una chiesa, è la chiesa di Filadelfia, è la figura dei credenti pronti al ritorno di Gesù. Laodicea è la figura della chiesa che non sarà pronta al ritorno di Gesù. E alla chiesa di Filadelfia il Signore dice, così dice il santo, il veritiero, che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. La chiesa che sarà rapita non è una chiesa fortissima. Tutte le 10 vergini divennero sonnacchiose. È vero che 5 non avevano l'olio di riserva, ma tutte le 10 vergini divennero sonnacchiose. È un segno dei tempi che a volte siamo un po' sonnacchiosi. È un segno dei tempi del ritorno del Signore, che a volte abbiamo pure poca forza. Ma gloria a Dio che sia ancora un segno dei tempi, che nonostante a volte abbiamo poca forza. Una versione della Bibbia francese dice, pur avendo un pizzico di forza, un pizzico di forza, pur avendo un pizzico di forza. A volte veniamo in chiesa e abbiamo un pizzico di forza. A volte andiamo avanti con un pizzico di forza. Ma il Signore ci dice, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Signore, aiutaci ad essere come Nabot. Io non ti darò l'eredità dei miei padri. Io non ti darò l'eredità dei miei antenati. Quello che il Signore a me mi ha dato, io non lo svendo per la tua vigna, perché non credo che la tua vigna è migliore. E quello che a me il Signore mi ha donato tramite i miei padri, io non lo venderò per i soldi che tu mi vuoi dare, perché quello che Gesù ha dato a me vale molto di più di quello che tu mi vuoi offrire. Amen, fratelli. Vogliamo andare avanti così? Vogliamo andare avanti come Paolo, che ha potuto dire l'ultima frase della sua vita: mi è andato tutto bene, non ho fatto niente. No, ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede, ho combattuto il buon combattimento. Non è stata una passeggiata, è stato un combattimento, ma ho conservato la fede. La fede non l'ho persa, l'eredità dei miei padri non l'ho persa. Il testo, e mi avvio alla conclusione, ci dice anche che questa vigna alla fine fu estorta, l'abbiamo letto. Lui si impone. Ma Acab aveva una moglie pericolosa. Abbiamo, se vi ricordate, qualche tempo fa ne abbiamo parlato di questo versetto. Dice la Bibbia: in verità non c'è mai stato nessuno che come Acab si sia venduto a fare a ciò che è male agli occhi del Signore. Non c'è stato mai nessuno che come Acab si sia venduto. Una volta, vi ricordate, ci ho fatto una predicazione, Acab il venduto. Si è venduto pure l'anima Acab a fare ciò che è male. E sapete perché dice la Bibbia? Perché era istigato da sua moglie Izebel. È proprio vero che una buona moglie fa un buon marito, ma un buon marito non farà mai una buona moglie. È grave. Non c'è stato mai nessuno che come lui si è venduto per fare il male. Ci fa capire la parola di Dio che sto personaggio non era che era proprio cattivo cattivo, era cattivo. Ma gli eccessi a cui è arrivato li ha raggiunti grazie alla moglie, perché era istigato dalla moglie. Signore, aiutaci ad essere delle buone mogli nelle nostre case. E io, insomma, mi sono pure immedesimato. Questo torna a casa, Acab, tutto triste, è un po' bambino, un po' fanciullo. Nabot non mi ha dato la sua vigna, io gliela pagavo. E mi voleva dare una vigna, gli volevo dare pure una vigna migliore, non l'ha voluta. Col broncio, e si è girato verso il letto. Abbiamo letto qui nella Bibbia, è curioso questo Acab, indispettito, capriccioso. E Izebel, in tutta la sua cattiveria, tranquillo, me la vedo io, gli manda una lettera agli anziani del paese di Israel e gli scrive: trovate due malfattori che testimoniano cose false contro di lui. Pensate che queste cose non succedano? L'hanno fatto con Gesù. Trovarono due malfattori che dissero: costui ha detto che distrugge il tempio. Insomma, due malfattori che dicono le bugie si trovano sempre. Hanno testimoniato, hanno portato Nabot fuori dalla città e l'hanno ucciso. E voi direte: fratello Enzo, però non è una storia a lieto fine. Cioè, alla fine quello ha perso tutto. E che serve rimanere fedeli al Signore? Sono rimasto fedele al Signore e poi Dio ha permesso questo, e poi la vita è andata così, e poi quest'altra cosa è andata storta. Ma io ho detto all'inizio che Nabot, oltre a coltivare la sua vigna, ha coltivato la fedeltà, che è una cosa molto importante. La Bibbia dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Così il Signore dice alla chiesa di Smirne, Izmir, amarezza. Avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Perché dico che alla fine lui coltivò la fedeltà? Perché dice il Salmo 37: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. È quello che ha fatto Nabot. A volte ci ingrippiamo. Signore, ma io t'ho servito e allora tu hai permesso questo nella mia vita. E Signore, io ho fatto la tua volontà e le cose mi sono andate storte. E che mi è servito leggere la Bibbia, che mi è servito santificarmi, e che mi è servito venire in chiesa, e che. Sii fedele fino alla morte. È possibile che uno dei risultati sia la morte, ma io ti darò la corona della vita. Perché sia chiaro, fratelli, la Bibbia lo dice molto chiaramente, che nessuna cosa ci separerà mai. Mai, 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 nessun Acab, nessuna Izebel, nessuna opera infernale, nessuna macchinazione di Satana, nessuna strategia dell'inferno ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. E dice la Bibbia: sarà forse la tribolazione, Sarà forse l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né le cose che succedono oggi, le cose presenti, né le cose che possono succedere domani. A volte abbiamo la paura del futuro, le cose future. Né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Alziamoci in piedi e adoriamo il Signore. Gloria al nome di Gesù.